Vabbè, però io volevo sapere, c'è una cosa importante ieri che avevamo detto in quei 10 minuti, una sola forse, che tu dicevi che a startene fuori a lavorare e poi c'è il rischio che, cioè, sei a Buenos Aires e dici ma perché devo starmene chiuso in casa a lavorare un'ora in più, vado a vedere che c'è. E questo è
Esatto.
un problema però, è un problema dello smart working,
Ma
diciamo.
no, secondo me non è lo smart working, secondo me fa parte di quella cosa che è successa con la pandemia, cioè io torno da dopo sono stato in Argentina 2 settimane a fare questa cosa che ho chiamato trabajo e vacanza, ma sono stato anche a Singapore e poi sono stato a Napoli per il Comic-Con. No, il problema è quello della Silent quitting, no, non si chiama silent quitting, Great Resignation. Sostanzialmente con la pandemia ci siamo un po' tutti resi conto, non solo che si può lavorare da casa, non solo che si può usare la tecnologia in un altro modo, ma anche che il giochino del topino nella ruzzola che continua a correre dalla mattina alla sera in ufficio non vale più la pena. Se vai a lavorare in remoto da Buenos Aires, ma può essere anche che decidi di lavorare in remoto da casa tua. Poi alla fine ci sono tutti quei giorni in cui dici: ma io la vita me la voglio anche un po' godere, si vive una volta sola,
Sì.
abbiamo rischiato di morire con la pandemia, no?
L'ideale è fare il viaggio che diventa anche, che è contemporaneamente anche lavoro, cioè organizzarti il viaggio che già di per sé riesci a incastrarlo nel lavoro. È una cosa che sto pensando da un po', poi magari ti dirò dopo perché.
Certo, no, ma io lo capisco, sai, poi a un certo punto si scivola anche nel soggettivo, nel senso che dipende da che cosa, dipende da che cosa fai, qual è il tuo regime di lavoro. Noi due siamo due lavoratori autonomi, non è che stiamo facendo questa cosa da lavoratori dipendenti che lavorano da fuori. E quindi un'altra cosa che è cambiata con la pandemia, perché la pandemia proprio l'ha definitivamente sdoganata, è questa mole infinita di call, videochiamate, meeting, email, messaggi, WhatsApp, tutti si aspettano che tutti da ovunque facciano cose e se tu sei nel mezzo di uno, nel mezzo perché, cioè, finisci tirato nel mezzo perché nessuna delle cose che fai da sola basta. Sono andato al Comic Con di Napoli, che è stata un'esperienza molto bella, molto interessante professionalmente, ma anche molto assorbente perché sono stato 4 giorni in fiera. E quando sei 4 giorni in fiera, fondamentalmente cammini, incontri una serie di persone, non stai fermo 5 minuti,
Mangi male.
e mangi male, e infatti poi sono stato poco bene, ma da Milano e dal resto del mondo tutti si aspettano che tu più o meno sia operativo come prima e quindi non riesci a staccare per 4 giorni. Io mi ricordo che quando ho iniziato a fare le trasferte di lavoro nel 2000, andavi negli Stati Uniti e era una settimana di blackout, per cui a malapena riuscivi a vedere le mail, ma alcuni anni io sono andato avanti senza neanche portarmi il computer.
Sì, certo.
E stavi via una settimana, poi tornavi, ripigliavi il filo, e quando ripigliavi il filo erano tutte cose che avevano comunque delle scadenze ragionevoli. Adesso lo dico appunto premettendo che faccio il giornalista e quindi ho anche una linea di lavoro che è diversa da quella di una persona che fa un'altra cosa ed è diversa da chi lo fa dall'ufficio, che prende le ferie, stacca e c'ha l'out of service, di come si chiama la mail
Ho
corrisponditore.
scritto sono accesso limitato alle mail. Ma
Sì,
che
sì.
significa accesso limitato? C'è il telefonino, cioè ti blocca le mail.
Sai, una cosa di cui che a me colpì molto la prima volta che l'ho sentita, quando la faccio anch'io, quando sei nel mezzo del traffico e ti lamenti del traffico, senza renderti conto che sei tu il traffico. Capito? Perché sei lì
Sì,
nel mezzo.
certo. No,
E
certo.
quindi l'accesso bloccato alle mail, che lo prendiamo in giro, ma a me innervosisce anche quando mando la newsletter e mi ritornano 20-30 mail, soprattutto sotto un ponte, indietro con out of office, quelle robe lì. Poi ti rendi conto che anche la mia newsletter contribuisce a creare traffico, e pressione sulla gente e che loro stanno semplicemente cercando di rifiatare un attimo. È
Tra l'altro,
complicato.
Antonio,
Dimmi.
sì, guarda, senti, saltiamo,
Vai, no, sennò divento una
perché
rampogna. Va,
no,
va, va.
no, ma saltiamo di qua e di là. Tanto io pure ti devo dire un po' di cose che sono casuali, che mi sono segnato in questi mesi. No, tu la newsletter la devi passare da un altro servizio, ci stai pensando? Perché guarda che Tiny Letter o Tiny Letter, come cavolo si dice, va sempre in spam. È diventato necessario
Ma gli altri sono a
fare un
pagamento?
cambio. Eh sì, lo so, però è una cosa che va fatta secondo me, sai. Perché anch'io ho mandato la newsletter della Marea, e prima di aprirla, prima di venderla, come promesso che c'era, vi avverto quando è pronta. Veramente tante persone mi hanno scritto: oh, io non ho ricevuto nulla perché vai spam, è giusto. Ed è effettivamente così, a meno che tu vai là a ovviamente dire no spam o la metti tra i preferiti o qualcosa del genere, a meno che intervieni tu, per il resto è un servizio effettivamente gratuito che non può difendersi. E quindi secondo me, sai, devi ragionare in un altro modo.
Devo ragionare in un altro modo, devo trovarla. Ho cercato a lungo di vedere se trovavo un... perché sono una persona anziana, un software che mi consentisse open source di mandare la newsletter da casa mia, accollandomi magari anche l'automatismo di aggiornare la lista, le iscrizioni, tanto la mando una volta alla settimana, basta aggiornare le iscrizioni, le cancellazioni prima di mandarla, però non esistono più i sender, quelli vanno definitivamente in spam. Ho provato a vedere anche se con Gmail, tanto c'è una casella apposta, se con Gmail potevo fare a blocchettini. Ma se c'hai più, cioè già se c'hai 200 invii ti banna proprio Gmail.
No. Ti serve un servizio di posta, di email, che non sia, di newsletter che non sia la solita spammata. Come si chiama adesso quello che usano tutti?
Substack.
Che non sia quello, però qualcos'altro sicuramente c'è, secondo me. Che un
cioè,
po' pagamento,
eccetera,
chiaramente. Ma... No, MailChimp è un criminale. MailChimp è criminale, esatto. Non solo per la roba che si prende... i dati che usa, cioè, è veramente criminale, una roba degli anni 90, lasciamola là.
Ma la maggior parte sono iniziative di marketing, cioè sono servizi per fare mass marketing.
No. Un altro servizio. Ma quanto costa Substack?
Non lo so, però io non monetizzo in maniera violenta Tilde. No, scusami, Tilde sei tu. Mostly Weekly.
Sì.
Ma neanche Tilde viene monetizzata.
No,
in realtà
neanche Tilde viene monetizzata.
Non monetizzo Mostly Weekly e quindi non ho un budget che non sia il mio tempo da metterci sopra. Cioè non voglio spendere 200 euro l'anno per mantenere un servizio a pagamento di qualcheduno.
Sì, però guarda, secondo me se lo chiedi, cioè se fai una roba 2 euro al mese...
Se avete in mente un sistema minimale, facile... Allora, una cosa che fanno i servizi, Riccardo, e poi dico c'è una parolina magica che hai tirato te che volevo sentire meglio, ma una cosa che fanno questi servizi per campare, vedi Substack, è che si stanno allargando ad altre funzioni. Ti danno indirizzi di posta, iosa, devi pagare, spazio per archiviare le immagini, metti lì anche l'altra cosa che è quella del, come si chiama... delle pagine statiche dove trovi l'archivio, dove trovi questo, dove trovi quello. Io questa qui è tutta roba che faccio sul mio.
Sì.
Io alle brutte potrei anche mandare solo via un link. Il problema è che lo devo mandare a qualche migliaio di persone e non si riesce.
Idea per te. Fai il digest, il resocontone di fine mese, per dire, o fine settimana, no? Come si chiama?
Mm-hmm. Sì.
Lo fai... cartaceo. 10 euro e io alla fine del mese ti mando una lettera con dentro le newsletter che sono uscite stampate. Wow. Non lo fai tu, ovviamente, trovi un servizio che ti stampa, cioè tu praticamente fai l'ordine online e poi lo invii, lo fai spedire ai vari indirizzi.
Sì,
alla fine del mese mi arriva la lettera, l'apro e mi leggo le 4 newsletter che sono uscite. Wow. Poi se voglio me la trovo pure online, certo, se voglio ce l'ho.
Ma il problema è che, come dicevi giustamente tu, di quelli che mi seguono, di quel qualche migliaio che mi segue, in realtà, che è abbonato, in realtà secondo me almeno 1000 o anche di più la newsletter non l'hanno mai ricevuta, gli è andata in spam e gli va in spam direttamente dal secondo numero. E quelli come glielo dico? Perché non ce l'ho più la possibilità di raggiungerli.
No, vabbè, fai un qualcosina in più.
Dovrei rimandare con calma delle mail prefabbricate, ma Google se ne accorge. A manina, dal client, metti 20 al giorno. In un mese quanti sono? Tante, ma non troppe, non abbastanza. Non ce la farei mai a mano, via. Senti, hai detto una parola magica, marea. Certo. Marea, che è successo?
Le ho vendute tutte in 2 ore praticamente. Poi ho lasciato gli ordini aperti per un po' e poi a un certo punto, dopo un giorno, ho chiuso perché la cosa stava sfuggendo di mano. E ho iniziato, poi le ho vendute tutte. Adesso me ne mancano 2 e mezzo da finalizzare e poi ho finito questa cosa. E ieri, e lo dico qua, non l'ho ancora detto. Ci siamo anche sentiti con l'altro ragazzo che fa il progettista, Ci siamo sentiti con Mattia per fare un altro piccolo ordine, perché sono avanzati un po' di componenti, diciamo, sopra, sotto, certo, pezzi, no? E quindi potrebbero uscirne una decina di altre tastiere. E visto che c'è una coda di ordini di 50-60 persone, quindi probabilmente a giugno avrò altre board da vendere. È una cosa che mi è piaciuta molto, mi ha dato...
No, ne
abbiamo parlato ieri. Sì, mi ha dato fiducia, mi ha dato autostima, fiducia, perché mi ha fatto uscire dall'idea di YouTube. Io odio YouTube. Cioè, YouTube rappresenta tutto il male di internet, secondo me. Cioè, ci vedo veramente solo il male, da come monetizza i creator, dai pochi soldi che dà creator, da come è una piattaforma che è nata per essere l'espressione di se stessi online. Cioè, è bellissimo, mi metto davanti alla telecamera e parlo, e tu trovi persone che parlano di libri, che parlano di qualsiasi loro argomento, solo così per il gusto di avere poi 10-20 persone che le ascoltano. Però tutto questo è rovinato da Google, che insiste, che spinge, che stringe per monetizzare, per farli adeguare al loro modo di fare, a come loro vogliono che sia. Odio YouTube, e quindi io ogni volta che mi devo approcciare a YouTube a fare un video, ste robe qui, è un'ansia, cioè è una sconfitta per me. Mi dico, ma che cavolo sto facendo?
Invece c'è bisogno di un po' di sano lavoro manuale, una volta
invece,
che l'hai pensato e progettato.
Sano lavoro, esatto, quello è una bella via di fuga, no?
Oh.
Ed è una via di fuga che funziona, perché a differenza di tutte le altre via di fuga che io mi sono messo in testa negli anni, scrivere il blog, fare questo e fare quello, che sono tutte cose che poi alla fine non interessano, perché nessuno legge, bla bla bla. La produzione di piccoli oggettini, in parte artigianali, in parte no, con ovviamente competenze e cose varie, perché poi effettivamente alla fine mi trovo a fare il lavoro di quattro persone da solo, e quindi anche sfidante come cosa.
Ti dico tre cose compresse in una sola, perché sono contento di sentirti così. No, ma ieri sono stato al dentista, per non farmi mancare nulla, dopo che abbiamo mancato la registrazione, dopo essere stato male la notte prima e devo finire di fare un lavoro. E il figlio del mio dentista, del quale peraltro poi si era parlato, e tu mi avevi detto che bello il lavoro manuale che fanno anche i dentisti,
sì,
che sono degli artigiani, se ci pensi, no? Che hanno anche questi... Io infatti al dentista l'ho sempre detto, ma tu fai anche il modellista, no? Nel senso, potresti fare i modellini con quella capacità che c'è di lavorare. Suo figlio, uno dei due figli, l'altro fa l'odontotecnico, fa il fumettista, ed è un fumettista anche molto bravo, che ha lavorato per Marvel, ora lavora per Glenat.
Cioè disegna quel fumettista?
Disegna fumetti. Il problema del fumettista è che è talmente bravo, preciso e ricco, giovane, ricco di dettagli e di particolari, che ha una velocità di lavorazione che è un po' poco commerciale. E il mondo del fumetto adesso si sta spostando verso una velocità che è basata sul computer, che è basata sugli sfondi che tu in realtà non disegni proprio tu. L'ho visto anche al Comic Con, ci sono librerie, software per fare quello che puoi fare con gli effetti, no? Con Final Cut o con Photoshop per il video, per le foto. Insomma, il risultato è che gli stanno ammazzando un po' la sua specificità artistica. E quello che mi è venuto in mente, e che era la cosa che ti volevo dire, è che a noi ci piace, è che potrebbe, io per esempio, per me la scrittura, io mi sarei potuto, anziché fare giornalista, mettere a scrivere romanzi rosa, che sarebbe stato anche più divertente forse, romanzi gialli. E il problema è che se questo ai tempi di Salgari era un lavoro che magari ti dava anche da mangiare, o all'inizio del Novecento, adesso fai la fame peggio di prima, perché quanto te lo pagano un romanzo venduto ai gialli Mondadori? Se ti danno 2000 euro è tanto.
Sì, devi puntare al botto finale, cioè devi lavorare per...
Che quella lì è quello che ti frega anche con i social, no? Che vogliono diventare tutti Jackie Dale, ma fisiologicamente non puoi diventarlo perché non c'è tutto quello spazio. No, cioè quello che volevo dire è che ci sono delle professioni molto creative, molto belle, che dipende dal momento storico. C'è un momento in cui facendo quella cosa lì sei nel centro del mondo e ti danno il premio sul palco, 10 anni prima o 30 anni dopo sei con la scimmietta e l'organetto a fare l'elemosina all'angolo di strada e la gente dice povero sfigato. L'eroe di Comic-Con era Giorgio Cavazzano, che è un disegnatore storico della Disney,
che
una persona di 70 anni. Che è andato in televisione, che viene citato di qua e di là, che c'ha una carriera, che ti dice Io, se dovessi cominciare oggi, non so se fare il fumettista. Quando ho iniziato a fare il fumettista era un lavoro da impiegati, perché andavi a lavorare per la Disney, per la Mondadori, e stavi lì a disegnare la mattina e la sera. Poi ho avuto sta fortuna, sono anche bravo, ma che sono diventato una rockstar, ma adesso di nuovo è un lavoro, anzi pure precario.
Sì, tutto quello che gira su carta è complesso ora, c'è poco da fare, sì. Vabbè, no, però è bello, vabbè, il segreto è cambiare, è sempre una questione soggettiva, però il segreto è cambiare. Penso che per persone come me, ora non so se tu rientri in questo giro, però per persone come me è veramente sempre inquiete, sempre mille cose da fare, perché altrimenti non ti sembra, di non meritarti l'aria, perché non si è capito perché, cioè non si è capito perché, perché poi dice, per quale motivo, non lo so perché uno si, perché io dovrei essere diverso, cioè non si sa, così, mi sono messo questa cosa in testa e è rimasta lì, potevo mettermi in testa un'altra cavolata, vabbè, però il segreto è cambiare, punto, e non seguire, e non fare mai in modo che quello che fai sia lavoro, cioè diventi una cosa da fare per forza contro voglia. E quando dico mai, intendo mai. Io guardo di recente, dopo questa cosa della marea, e non c'entrano nulla i soldi guadagnati, perché i soldi guadagnati dalla marea sono pochi. Cioè avrei guadagnato 10 volte di più facendo 3 sponsorizzazioni stupide su YouTube. Veramente.
L'obiettivo non è far soldi, se no avremmo veramente fatto delle cazzate, vita veramente tremende.
Poi, cioè, no, nel senso, quello che sto per dire non è derivato dai soldi della marea affatto. Certo. Però io dopo quella cosa lì ho annullato 2 cose sponsorizzate che avevo già fatto. Annullate completamente. A una l'ho scritto, guarda, mi dispiace, non posso far più nena, annulla tutto. L'altra c'era il contratto e gli ho mandato la cosa firmata dicendo, no, guarda, non posso farlo, mi dispiace, riprenditi tutto e annulliamo tutto. Perché non voglio più fare roba che va fatta in un certo senso. Certo. Perché ovviamente tu dici, vabbè, mi trovo là, è una cosa veloce, è una cosa che mi porta soldi, diciamo, facili. E poi, in fin dei conti, è quello che faccio, cioè un video da fare sponsorizzato, una recensione sponsorizzata, qualcosa del genere, perché no? Soprattutto perché poi le aziende sono selezionate, tutto il resto, però basta, ho deciso di non farlo più. E quindi, tanto non sono soldi che mi cambiano la vita, voglio dire.
Bravo, ti stimo, e non voglio più farlo. Perché quello che fai, lo fai alle tue condizioni e non alle condizioni degli altri. Io ho sempre pensato, per esempio, metti su YouTube, per fare l'influencer, ma non solo i giovani che citavo, anche quelli più stagionati come noi, siano delle maschere in parte tragiche, perché molte sono finite dentro un meccanismo da cui non usciranno mai.
Sono lavori diversi, Antonio, no, lo sai, sono lavori, però, sì, ma lì non c'è nemmeno nemmeno ti sfiora questo ragionamento, cioè non è...
Però questa cosa che tu citavi della marea, senti rumore di carta sotto di me, fa venire fuori un libro che ormai questi libri qui, secondo me, quelli che li scrivono perché hanno un altro lavoro e sono ossessionati e durante la notte hanno l'energia per farlo, durante la notte rifanno. Ma mi è arrivato, dopo che noi avevamo cercato di registrare ieri, mi è arrivato un libro che parla di un momento storico che te ti ricordi benissimo, che è un libro in inglese, scritto da Richard Moss, che si chiama Shareware Heroes, gli eroi dello shareware. A parte che il sito è di una bellezza stratosferica, ti ributta in una BBS degli anni 80, ti ributta dentro l'Amiga praticamente, ma questo sant'uomo qua è andato a fotografare un periodo che predata quello dell'open source, perché qui non stiamo parlando di open source, stiamo parlando dell'inizio degli anni 80, quando era o gratuito, freeware. Nessuno pensava a monetizzarlo all'inizio, perché quando i computer costavano un patrimonio, il software era un di cui per le grandi aziende. E quando sono arrivati i personal computer, che è nata, e Microsoft è stata la prima, anche l'industria del software. Ma soprattutto questi qui ti dicevano, guarda, questo software tu lo puoi copiare, lo puoi distribuire, basta che non lo cambi e basta che poi, se ti piace, paghi mandandomi $10 a questo indirizzo, e ti mettevano il PO Box, no? C'era gente dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania che mandava $10 in America nel 1985, che per farlo era un incubo, cioè era più facile andarsi a fare un'operazione al cuore.
Sì, perché
che
non... te li rubavano.
Ma sì, rubavano a quell'altro non gli arrivava nulla, era una cosa terribile. E poi lui, c'erano delle cose bellissime, cioè quello ti diceva, se mi dai $10, io poi ti mando la versione su un dischetto, ti mando la versione completa del software, che metti era un software che faceva un giochino, una cosa per la contabilità personale, quello che vuoi, e ti mando anche il sorgente in Pascal. E ti mando, cioè, capito? Era una che dovevi avere un compilatore, peraltro.
Tu lo puoi fare ora con le newsletter. Ti mando la lettera, te la mando stampata. Pensa al postino quando la consegna.
Ma è praticamente convinto con l'idea della newsletter stampata. Devo solo cambiare provider prima.
Sì, devi iniziare a pensare a aggiungere servizi, no? Come dicevi prima, aggiungi tu i servizi, no? Non farli aggiungere comunque ai grandi. Fai come le edicole che non vendono più i giornali e basta, mettono il Super Santos, mettono il libro, mettono il materassino, no? Questa roba. Bel libro, come si chiama il libro che dicevi?
Shareware Heroes, eroi dello shareware. The Renegades Who Redefine Gaming at the Dawn of the Internet. I rinnegati che hanno ridefinito il gioco all'alba di internet.
Sì, 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 certo, certo. Aspetta, però devo interromperti perché tu hai detto una cosa. No, il libro lo mettiamo sul sito.
Certo.
E devo fare due annunci, due cose. Il primo, abbiamo tempo fa, me le sono segnate queste cose, per questo me le ricordo. Tempo fa ho cambiato il nome del podcast da Tilde con la tilde a tilde senza tilde, cioè adesso si chiama semplicemente tilde, perché la tilde alla fine, proprio il simbolino, il glifo, dava noia ad alcuni feed RSS. Mi ha scritto un ragazzo dicendo da mesi che non vi leggo, ma come mai, che non vi ascolto, ma come mai?
È la vignetta di KCD questa, dai, bellissima.
E invece la tilde, cioè, insomma, alla fine facendo un po' di debug mi ha mandato un po' di roba, ha detto ma guarda, io ho questo errore, così insomma cercando ho messo pure io un po' di roba e ho visto che quella dava fastidio, quindi adesso il podcast si chiama Tilde Senza Simbolini e va bene così.
C'è la vignetta di XKCD, poi mettiamo il link, credo si possa anche mettere nella pagina. È Little Bobby Tables, è la mamma che ha dato un nome al figlio che quando la scuola lo inserisce nel registro elettronico glielo manda in crèche perché gli fa un overflow del buffer, sì. Le cose, è bellissima quella cosa lì.
Sì, sì, è bellissima quella, sì, è famosa.
Vai, poi la seconda?
La seconda è che ci sono capitato per caso, però ho visto che su Apple Podcast abbiamo una marea di recensioni.
Oh, gravi,
ma
gravi.
Tantissime, ma io veramente pensavo, ero rimasto ogni tanto, cioè non ci guardo mai, però ogni tanto non mi ricordo perché, guardavo forse quelle dell'altro mio podcast e sono capitato lì, cioè abbiamo milioni, tantissimi, no milioni, però abbiamo centinaia di recensioni, grazie, cavolo, non abbiamo mai ringraziato. Ci sono quelli che quando fanno podcast lì leggono le recensioni in diretta ed è molto carino, però, perché a me a volte è capitato di lasciare delle recensioni carine al podcast e poi ascolto il podcast della puntata dopo e mi ringraziano ed è divertente.
Io aggiungerò che non sapevo che fossimo su Apple Podcast, ma dove no, lo sapevo che ci siamo.
Ti devi anche
scrivere. Ma non l'ho mai aperto in vita mia perché non uso quello.
No, usalo e scriviti sia quello sia Ranisit. Vai,
così ne hai conquistato un altro.
Io poi ho due libri che ti volevo, perché stiamo registrando da 33 minuti, io direi...
Sì. Dai, chiudiamo la parte iniziale.
Non ne abbiamo tanta ancora, no?
Io ho due libri anch'io, oltre quello di Shareware Heroes da dire. Vai, spara.
Inizio io con uno breve, che è un libro che conosci, che è Come il cervello crea la nostra coscienza, appena uscito da poco, di Cortina Editore, un bel mattonazzo, però molto, abbastanza tecnico, però bello. Molto, molto bello. Sono a pagina 150 circa e bisogna superare le prime 30-40 pagine, perché secondo me qua hanno sbagliato. Cioè c'è un intro, una prefazione bellissima che ti fa proprio venire voglia di andare ad approfondire. Poi inizia tutto un pippone sulla storia delle ricerche, dei macchinari, di come vengono fatti questi calcoli, questi studi, ed è abbastanza pesante perché sono tutti termini che non conosci, si va molto nel dettaglio e tu là dici, oh cavolo, questo è un altro libro... Cortina Editore, di quelli che hanno il titolo clickbait e poi dentro sono della roba da tesi universitaria. E invece poi si riprende, superato quel capitolo là, torna ad essere parecchio più pratico, parecchio più divulgativo ed è parecchio intrigante come i concetti che spiega su come noi viviamo, perché poi alla fine, nella prefazione c'è una frase bellissima in cui dice «La coscienza è avere a che fare con se stessi». Avere a che fare con me, cosa significa avere a che fare con me? Non per gli altri, ma per me stesso. E questa cosa secondo me è bellissima, perché avere a che fare con se stessi significa anche capire che siamo fatti così e in certi versi non è necessario per forza rovinarsi la vita per migliorarsi, no? Visto che noi adesso siamo nella fase storica in cui bisogna per forza migliorarsi, no? Bisogna correggere difetti, bisogna, ma questo dovrebbe essere così e invece è così. Perché mi comporto in questo modo quando dovrei... semplicemente accettarsi, no, per quello che siamo, avere a che fare con se stessi è anche bello da questo punto di vista, no? Vivere con se stessi, no? E tutto questo è coscienza.
Mi piace. Sei passato dalla mia newsletter, ti ricordi?
L'avevo già comprato quando poi ho visto che anche tu avevi...
L'avevo intercettato anch'io. Sono contento perché io li segnalo, ma ovviamente non ne riesco a leggere tutti quelli che segnalo, anche perché sennò dovrei riuscire a leggere una mezza dozzina di libri alla settimana e non è umanamente fattibile. Però cerco di capire di che cosa parla e come ne parla, capire cosa c'è intorno. Quando poi qualcuno lo legge, come stai facendo te, mi dice che effettivamente è un bel libro, dentro il cuore mi viene un sospiro positivo pensando, oh, meno male che ho consigliato un buon libro da leggere, non una tavanata galattica.
Vai tu.
Dunque, io sarò un po' scontatello, ma sto leggendo il libro, quello di Steve Jobs.
Che è successo? È cascato?
No, sì, si è mossa della roba perché per tirare fuori, perché è un libro che è in formato elettronico, quindi ho tirato fuori l'iPad, però per tirare fuori l'iPad ho quasi fatto volare il bicchiere col tè e rischiavo di fare un danno. E il libro si chiama Making Something Wonderful, anche questo in inglese, e è un libro che è stato pubblicato, c'è un minimo di storytelling, è una raccolta di discorsi e cose che ha detto Steve Jobs, pezzi di interviste, eccetera. È stato fatto dalla sua fondazione, l'archivio di Steve Jobs, quello creato dalla moglie Erin Powell, e progettato dalla società di Jonathan Ive. È un ebook gratuito che si scarica su qualunque piattaforma facilissimamente dal sito, poi si mette il link, che però ha anche un risvolto. Per me è bello da leggere perché non è un libro di gossip. Sai, in questi anni, da quando è morto, ne sono usciti una tonnellata. Io avevo scritto un libro su Steve Jobs, anzi, più d'uno, ma diciamo uno
Emozione Apple.
Emozione Apple, che non è più disponibile, che andrebbe recuperato, tutto quello che vuoi.
Io ce l'ho,
una vita
al mercatino.
Bravo, sei stato bravissimo, cercatelo sui mercatini. Anche, secondo me su Amazon si trova anche e può essere divertente, però è un libro del 2007, quindi prima dell'iPad, all'epoca dell'iPhone, ma prima dell'App Store. Però questo qui è un libro che nasce digitale senza perdersi via tanto e alla fine è una lettura piacevole. Qual è la cosa divertente? È che la fondazione poi ne ha stampato alcune migliaia di copie, poche, 1000-2000, per regalarle ad alcune figure chiave come loro oggetto nella loro facoltà, per esempio a tutti quelli che hanno lavorato in Apple a progetti di un certo tipo, eccetera. O non si trovano su eBay, o non vanno via a 1000-2000, no, a 300-400 dollari.
Ne ho sentito parlare, sì, adesso che mi hai detto sta roba.
Quindi, leggervelo, leggetevelo, se vi va. Secondo me è carino, perché è intelligente e ovviamente non è un libro di un giornalista, è una raccolta curata dalla fondazione della vedova di Steve Jobs, quindi ovviamente è un libro abbastanza celebratorio, ma c'ha qualche cosa di bello. L'altra cosa che sto leggendo, così faccio il doppio passo e poi vai tu, sono quelli di Woody Allen. Io adoro Woody Allen. Woody Allen ha fatto una bella biografia, autobiografia di cui avevamo parlato un po' di tempo fa, ti ricordi?
Non l'ho letta, però l'ho sempre tenuta là da parte, sì, effettivamente.
Io questi non me li compro proprio di carta perché mi piace anche averli.
Sì, sì.
Poi ha pubblicato un altro raccolta di articoli che ha scritto, perché lui da una vita scrive cose divertenti per il New Yorker, racconti umoristici. E adesso, con la cura di Daniele Luttazzi e riusando le introduzioni e i saggi di Umberto Eco, che è stato quello che in Italia ha scoperto Woody Allen, cioè l'ha scoperto in America e l'ha portato in Italia, dal punto di vista della raccontare questo comico che ancora non era famoso negli anni 70 e poi con Bonpiani far pubblicare i suoi libri una prima volta, e adesso hanno riusato quell'introduzione lì, e La nave di Teseo prosegue parte del lavoro di Bonpiani e della Sgarbi, no? Elisabetta Sgarbi, la capa di questo, ha un forte influsso che Umberto Eco ha dato alla casa editrice prima di morire, e questa operazione è bella perché ripubblica quelli vecchi con il titolo più simile a quello originale. Il primo che ho comprato dei tre che erano già usciti ma che vale la pena leggere se uno non li ha precedentemente visti è Rivincite, e sono racconti divertenti, sono ingenui, cioè è una comicità basic, però a me mi garba.
Sì, dovrei approfondire, non l'ho mai... ma sono scritti bene?
Sono scritti abbastanza bene.
Come prosa, insomma.
Sì, sono...
Perché ti volevo chiedere proprio questo.
Ci sono quelle cosine dentro che sono come le battute del film. Certo, se li leggi velocemente, libro è breve, sono 120 pagine, 130 pagine.
No, no, cioè no, devo, sì, anche io voglio approfondirne. Ti volevo chiedere, tra proposito di questa roba, e poi dico il mio ultimo, perché secondo me ti piace.
Ok.
Volevo chiederti, hai qualche autore italiano da leggere per lo stile di scrittura, per la prosa che ha, perché deve essere italiano, cioè deve
certo,
scrivere italiano,
che
deve
non conosci. Tradotta.
Che non conosco, no, perché, sì, che non conosco
che
del tempo.
Che è difficile così.
Del tipo, no, ci sono tantissimi che non ho mai letto. Certo. Diciamo i grandi, i classici, i nomi noti, li ho tutti almeno provati a leggere, poi mi piace, non mi piace, vabbè. Parlo proprio di stile, cioè tipo io mi leggerei mille volte Calvino, però per cambiare, no? Però tipo, perché puntavo molto su Pontigia, però non riesco a entrarci, non mi piace, non lo so.
Ah, stai leggendo forse qualcosa per... di Pontigia?
Di Pontigia ho iniziato due volte.
L'ho detto alla milanese, di Pontigia.
E l'altro, non mi ricordo l'altro come si chiama, Nati due volte e... non mi ricordo, vabbè, ne ho tre, perché ne ho trovati al mercatino a un euro, sai, questi Oscar Mondadori, questa roba qui. Però non mi piace... Non riesco a ci vedo troppa costruzione nella scrittura. Mi sembra poco fluida, ma sai perché? Perché io ho ascoltato l'anno scorso quelle meravigliose lezioni di letteratura che fa Pontigia, che sono disponibili su Rai Play, Rai Audio Play, quella roba lì che sono la fine del mondo, e mi è rimasto mi sono fatto quell'idea del personaggio lì. Quindi leggerlo mi ha fatto perdere tutta la poesia che c'è dietro quando tu leggi, che ne so, un autore, no?
Sai che Pontigia...
Quindi mi serve un nome nuovo, di questi però non troppo famosi, perché...
Sai che Pontigia è un po' come Prince da questo punto di vista, però lui si starà rivoltando nella tomba, nel senso che Prince, a me musicalmente Prince è sempre piaciuto, però non mi ha mai fatto impazzire, e nei concerti ne ho visto uno suo, una vita fa, in realtà... Era un delirio perché era pesantissimo. Quindi, come i romanzi di Pontigia, no? Ti passa un po' la voglia. E invece, quando Prince faceva le prove, e questo lo dicono tutti i musicisti che hanno suonato con lui, ma si vede forse anche nell'assolo di chitarra che fa nel video omaggio di George Harrison, esatto. Lui invece era un musicista tostissimo. Se si fosse messo a fare il rocker serio e pulito con la chitarrina in mano, spaccava, era in grado di fare qualunque stile, oltretutto, da Clapton a quello degli U2, come si chiama, The Edge, con tutto quello che c'è nel mezzo. E infatti ci sono musicisti che dicono, ma è venuto, abbiamo fatto un giorno di prove, era una roba della Madonna, suonava da Dio, poi ha fatto il coso ed è diventato super distorto con tutte quelle robe leziose che faceva sempre quando suonava. Ma senti, io di italiani, tu come sei messo con Culicchia, Giuseppe Culicchia?
Ecco, no, mai letto niente.
Oh, Culicchia,
aspetta, me lo scrivo.
Culicchia non è un maggiore, però scrive molto molto bene, soprattutto quelli vecchi, Tutti giù per terra, Paso Duble, racconta le storie del disagio che c'era in Italia negli anni 90 da parte dei giovani, che sembrano quelle raccontate oggi dai Gen Z, ma che in realtà anche la generazione X... C'aveva
Culicchia,
quelli che oggi fanno Glovo, una volta facevano i pony e portavano le buste, però e morivano schiacciati contro gli autobus tanto quanto i Glovo, però non se ne parla più. Era l'epoca non delle partite IVA, ma il motivo per cui c'è il limite alle prestazioni occasionali da un punto di vista fiscale è che negli anni 90 se ne abusò potentemente. Culicchia può essere interessante, i primi più che non gli ultimi, perché lui poi è diventato il traduttore di Bretton Ellis, American Psycho, ed è, secondo me, si è fatto un po' influenzare, adesso scrive cose un po' alla Bretton Ellis, anche da noi.
Proverò, grazie.
Prego, figurati.
Ti farò sapere.
Te ne propongo solo uno perché è inutile...
Sì, uno, sì, no, tanto poi, insomma, voglio dire, c'è tempo per provarlo, vederlo e poi ti dirò. L'ultimo libro che sto leggendo, che ritorna e pensa, ritorniamo ai primi minuti di puntata, al discorso dei viaggi, pensa che giro che abbiamo fatto, è di Karel Čapek, ora non so come la pronuncia, non conosco la pronuncia, Čapek con la C è ceco, è di Praga, con la C con sopra il simboletto.
Sì, c'è un nome che non lo so.
Quindi, e nemmeno io, e ho cercato anche su YouTube la pronuncia ma non l'ho trovata. Si chiama Viaggio al Nord ed è il racconto di lui che parte praticamente da Praga e va a capo nord, passando per la, con il treno e con i battelli, passando per la Danimarca, passando per la Svezia, passando, insomma, andando su al Circolo Polare. Lui è l'autore di Ruhr. Ruhr è quel, è il primo, diciamo, è la prima sceneggiatura o romanzo, non so tecnicamente cos'è, dove è apparsa la parola robot. Diciamo, lui è l'inventore del termine robot, che poi in realtà non l'ha inventato lui, l'ha inventato il fratello, perché lavoravano insieme. E lui ha scritto tantissimi spettacoli teatrali. Tecnicamente Wikipedia mi dice che è un giornalista, perché di fatto lavorava come giornalista. Praticamente ha fatto questo viaggio che per lui era tipo sui 50 anni, ha fatto questo viaggio che per lui sognava da sempre, no? Farsi un viaggione al nord. Era abbastanza famoso, era conosciuto, lavorava ha gestito un teatro per tanti anni. Vabbè, comunque c'è questo viaggio al nord, guarda che è delizioso, cioè è veramente una delizia, sono piccoli spunti che lui si segna mentre viaggia, ma è abbastanza divertente. Poi lui è super pessimista, quindi ogni cosa che però in modo divertente, in modo brillante, soprattutto parla tanto dei paesaggi, di quello che vede, si stupisce di come sono i personaggi, le persone che vivono in questi posti desolati. Wow. E poi lui disegna, fa anche schizzi, e quindi abbinati a questi viaggetti ci sono questi schizzi piccoli, delicati, con una tecnica parecchio bella secondo me, perché sono tutte cose fatte con una prospettiva particolare, molto attenta alle linee dei paesaggi che vede, è carinissimo.
Wow.
E mi ha fatto venire voglia veramente di fare un viaggio del genere, perché anch'io voglio farlo, voglio fare un viaggio al nord, e mi sono messo lì a guardare i viaggi che effettivamente in macchina o in treno diventano veramente dei veri viaggi, cioè non prendere l'aereo e andare a Stoccolma 3 ore e che ci vai, cioè 3 ore è come se andassi da Ikea e tornassi indietro, cioè, non ha senso. Però andarci in macchina o andarci in treno, passando tappa tappa, ho visto si passa a Monaco di Baviera, poi si va su, poi passi la Svezia, arrivi in Germania, vai in Danimarca.
Noi si fece all'origine, prima dei bambini, di fare una cosa del genere in vacanza, in macchina da Milano fino in cima all'Olanda, passando per la Svizzera, il Belgio, e 10 giorni, 12 giorni spesi, esatto, così, con un'altra coppia peraltro. Bisogna essere molto sincronizzati per fare queste cose insieme, ma andò bene, fu molto gradevole. Sai che cosa vogliamo fare
treno,
noi due? Questo si ricollega anche all'inizio. Vogliamo far flanella. Ci piace l'idea di quello che veniva descritto come il flaneur nell'ambito metropolitano, cioè come la persona che cammina a giro per la strada, perché il primo step è rallentare la velocità del viaggio, non l'aereo per andare a Stoccolma, ma ci vado in macchina.
Mamma mia!
E poi esatto, mentre ci vado in macchina o ci vado in treno, mi fermo, guardo, giro, che poi è quello che si può fare anche se si vive in una grande città. Infatti l'espressione del flaneur è nata a Parigi, nei grandi centri urbani, quello che si mette le mani in tasca, il suo vestitino buono per tutte le stagioni, e va a giro a camminare, e io rivendico dire va a giro e non va in giro, a camminare, si guarda intorno, si perde nei suoi pensieri, poi interagisce con le persone, si siede, legge un po' il giornale, c'ha i suoi bisogni ma ascolta anche i bisogni degli altri. Che bellezza che è vivere così.
Già, già, già. E qui cito Camminare di Thoreau, che è veramente da imparare a memoria, però lui aveva dei boschi, delle cose che noi non abbiamo, e la mia voglia di andare verso su
è per quello,
da una parte, perché sì, anche per i paesaggi, cioè, mi piacerebbe davvero. Infatti l'idea anche di andare in treno è bella, e poi magari prendere il battello e,
dai, esternalizziamo, portiamo a spasso, bello, il nostro burnout.
Lo voglio fare lo voglio fare anche da solo, anzi preferirei farlo da solo, sì. Lo dico solo qua, però
ti posso dire un amico, ti posso dire un amico come me l'ha detta, lui si è sposato da tanti anni, un po' più grande di me, quindi anche più di te, ha due figli, e mi diceva, due figli grandi che studiano, fa: io voglio fare una vacanza come l'hai fatta te in Argentina, parto, mi porto solamente uno zainetto dove ci metto 4 cose, quello che mi serve lo compro e poi quando ho finito di usarlo lo butto. Proprio minimalismo all'ultimo stadio, e poi ne devo fare un altro uguale con la mia moglie perché se no divorzio, esattamente le stesse tappe o le tappe che lei preferisce fare, quindi mi costerà cara quella vacanza, mi ha detto. Mi ha fatto molto ridere perché la dovrò fare due volte, una volta per farla da me e poi la devo rifare con lei subito dopo. Senti, io devo andare.
Sì, ci siamo. 56 minuti.
Ce l'abbiamo. Se è venuta anche la registrazione, se non è morto il livello o cose del genere. Io ho parlato a voce un po' forte perché ero un po' basso, ma come tu mi hai insegnato, mio maestro dell'audio, meglio un filo bassi che non, certo, che non saturi, che clippiamo.
Certo.
Poi arriverà sempre anche l'audio a 32 bit e riusciremo a fare tutto senza bisogno di volume.
Che ci fai? E che cosa, perché così? Tutte queste informazioni che ci devi fare? Bastano, avanzano quelle che ci sono.
Anche meno.
Dai, guarda, buona giornata.
Grazie anche a te, bentornati a Tilde, grazie per averci ascoltato e appuntamento alla prossima puntata. La teniamo, una cosa fatta così, dai, era una vita,
vai,
volevo dirlo.
Tutta tua.